Dove vuoi?
Chi sei? Da dove vieni?
Sono un uovo. Alleluia. Ho guardato quello che Dio sta facendo in questi giorni, ho visto che abbiamo avuto e avremo ancora stasera, credo, Francesco, dei tempi di ministrazione in cui Dio continuerà a guarire, a profetizzare, a muoversi. E da stamattina il Signore mi ha messo nel cuore di dare uno spazio particolare alla parola di Dio e all'amministrazione della parola di Dio. Mentre stavamo adorando Dio, stavo meditando quel passo che è in Atti 10, verso 44, in cui è scritto che mentre Pietro stava predicando nella casa di Cornelio, a un certo punto Dio interrompe la sua predica e il verso 44 dice: mentre egli parlava così, lo Spirito Santo scese su tutti quelli che ascoltavano la parola. E Pietro poi racconterà ai leader della chiesa di Gerusalemme come era sceso su di noi al principio. Amen. Non ci fu una preghiera, non ci fu l'imposizione delle mani, ma la chiave è il verso precedente, cioè il verso 43, dove sono scritte le ultime parole che Pietro è riuscito a dire prima che lo Spirito di Dio irrompesse in quella sala e facesse qualcosa di assolutamente sovrano per la prima volta sui gentili. E le parole furono queste: di Lui, cioè di Gesù, tutti i profeti attestano che chiunque crede in Lui riceve il perdono dei peccati. Queste semplici parole ebbero un impatto così forte nel mondo spirituale che lo Spirito di Dio venne e battezzò, riempì tutti coloro che erano presenti. Amen. Credo che Dio voglia fare qualcosa di simile oggi. E Dio mi ha dato una parola specifica per coloro che hanno un ministero collegato alla predicazione. Vorrei che alzasse la mano destra chi qui normalmente o anche saltuariamente ha occasione di predicare la parola di Dio nelle vostre comunità o ovunque. Tenete la vostra mano alzata. Voglio pregare un attimo per voi, per me, prima di iniziare. Ci sono dei momenti in cui predichiamo, ci sono dei momenti in cui Dio ci chiama a ministrare attraverso la predicazione, che è una cosa differente. Possiamo insegnare, possiamo ministrare la parola. Quando ministriamo la parola di Dio, spesso vediamo i doni dello Spirito Santo fluire, Dio muoversi durante la predicazione. Noi tendiamo a mettere a volte Dio in dei tempi in cui deve stare. Prima si fa la lode, poi c'è l'adorazione, poi c'è la predica della parola e poi dopo c'è l'amministrazione. E Dio rispetta il nostro modo di pensare. Amen? Ma è molto più bello quando noi rispettiamo il suo modo di pensare. E dobbiamo permettere a volte ai doni, all'unzione di fluire durante la predicazione e l'amministrazione della parola. Spesso mi è capitato di predicare e in alcuni momenti, anche nella mia comunità, di essere interrotto da persone che alzano la mano e dicono: sono stato appena guarito da... Amen. Mandò la sua parola e lì guarì. E credo che Dio oggi voglia fare qualcosa di simile in un messaggio che è il messaggio che Pietro predicò sul perdono dei peccati nella casa di Cornelio. Paolo dice nella seconda lettera ai Corinzi che Dio ha posto in noi la parola della riconciliazione. Amen. Il Vangelo del regno di Dio è stato messo dentro di noi. È dentro di noi, non è qualcosa che noi impariamo, è una rivelazione di qualcosa che è dentro di noi. E quando questo Vangelo, così come è stato rivelato a Paolo, esce unto dallo Spirito Santo, accade la stessa cosa che accade quando Gesù, la parola di Dio fatta carne, la Bibbia dice in Matteo 3, uscì dall'acqua e appena fu uscito dall'acqua, lo Spirito di Dio venne su di lui. Quando la parola di Dio esce dal nostro spirito, lo Spirito Santo viene sempre sulla parola. Amen. Siete pronti? E lasciate che sia il Signore stesso a ministrarci durante questo percorso che noi faremo sulla parola di Dio collegata alla potenza del regno di Dio, alla chiave della potenza del regno di Dio. E alla fine faremo un brevissimo tempo di ministrazione connessa con la comunicazione dei doni spirituali. Amen? Ok. Voglio partire con un passo che si trova nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 4, verso 18-20, dove è scritto: ora alcuni si sono gonfiati d'orgoglio come se io non dovessi più venire da voi, ma se il Signore vorrà mi recherò presso da voi e conoscerò, attenti qui, non il parlare, ma la potenza di coloro che si sono gonfiati, perché il regno di Dio non consiste in parole, ma in potenza. E poco prima ha detto: molti si sono gonfiati, io conoscerò la potenza di coloro che si sono gonfiati. È lo stesso Paolo che ci spiega in un altro passo della stessa lettera che cosa è che porta a diventare gonfi. Al capitolo 8, verso 1 dice: quante le carni sacrificate agli idoli, sappiamo che tutti abbiamo conoscenza. La conoscenza gonfia, ma l'amore edifica. Amen. Il cristianesimo occidentale si è gonfiato alla ricerca della conoscenza e ha trascurato la potenza. E questo è un tempo in cui Dio, in varie parti del mondo e anche in Italia, sta restaurando il desiderio di rivedere di nuovo la potenza del regno di Dio operare nella Chiesa. Amen.
Amen.
Il battesimo nello Spirito Santo viene spesso messo in secondo piano rispetto alla salvezza, ma non lo è. È strettamente connesso con la salvezza. E c'è un passo in cui Pietro, nella prima lettera, al capitolo 1, verso 12, parla della predicazione, dell'amministrazione del Vangelo attraverso la potenza dello Spirito Santo. E dice: fu loro rivelato, cioè ai profeti, che non per se stessi, ma per voi amministravano quelle cose che ora vi sono state annunziate da coloro che vi hanno predicato il Vangelo mediante lo Spirito Santo inviato dal cielo. E voi potreste chiedermi: ma per predicare il Vangelo ho bisogno del battesimo nello Spirito Santo? Hai bisogno del battesimo nello Spirito Santo per dimostrare il Vangelo. E spesso Gesù ha prima fatto e poi insegnato. Infatti all'inizio del capitolo 1 degli Atti degli Apostoli Luca dice: tutto quello che Gesù di Nazaret cominciò a fare e insegnare. E noi abbiamo creato una dottrina che suona così: ma si può pregare per la guarigione di qualcuno che ancora non è salvato? Tutti quelli che Gesù ha guarito, nessuno di loro era salvato. Amen. No, devi pregare per qualcuno. Adesso dirò qualcosa che scandalizzerà qualcuno, ma spero che voi la prendiate per come ve la dico. In realtà noi non dovremmo pregare perché qualcuno guarisca. Il comando di Gesù è: guarite i malati. Non puoi pregare per una cosa che è già stata fatta. E la domanda è: ma allora sei tu a guarire? E di nuovo le domande. Sì, nel nome di Gesù. Perché se tu non lo fai, perché se tu non imponi le mani, perché se tu non dai la parola, il malato rimarrà malato. Pur essendo stata conquistata quella guarigione, come tutte le altre, 2000 anni fa, al Calvario. Amen. Il comando è: guarite i malati, cioè dai quella parola, imponi le mani e sii guarito nel nome di Gesù. Non pregare per i malati, vai, abbi fede, guarisci i malati e risuscita i morti. Amen. Cose, attenti, torno un attimo indietro, ha detto il Vangelo che si predica mediante lo Spirito Santo, poi dice cose nelle quali gli angeli bramano penetrare con i loro sguardi. Io credo che qui Pietro, che era un ebreo, si riferisse a un'immagine bellissima che c'è degli angeli e che era sull'arca del patto. C'erano due cherubini che con le ali spiegate fissavano il coperchio dell'arca, chiamato il trono della grazia, il propiziatorio. E noi sappiamo dal capitolo 21 del Vangelo di Giovanni che quando Gesù è risorto e le donne vanno al sepolcro, ci sono due angeli che stanno uno da una parte e uno dall'altra, esattamente come l'arca del patto. E su chi fissavano gli occhi? Sulla grazia di Dio, sul corpo di Gesù Cristo, su Gesù, perché Gesù è la grazia. Predicare il Vangelo vuol dire far vedere al popolo di Dio Gesù di Nazaret vivo, in opere, parola e potenza. Amen. Bene, cominciamo a parlare del Vangelo, partendo da un passo chiave che si trova in Romani capitolo 1 verso 16, in cui Paolo dice all'inizio della lettera, in cui lui dà la rivelazione che ha avuto della grazia. Non a caso il Nuovo Testamento nelle lettere inizia con le lettere ai Romani. Amen? Perché la grazia è il fondamento, la rivelazione della giustizia attraverso grazia per fede è il fondamento. Paolo dice: infatti non mi vergogno del Vangelo, perché esso, cioè il Vangelo, è la potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, del giudeo prima e poi del greco. E la potenza di Dio è il Vangelo, è il perdono dei peccati. La predicazione del perdono dei peccati è la chiave per la manifestazione della potenza di Dio. Non puoi vedere la pienezza della manifestazione della potenza di Dio in tutto quello che Dio vuol fare finché il messaggio del Vangelo riguardante la predicazione dei peccati non è dato con chiarezza. Ecco perché lo Spirito Santo venne quando Pietro predicò. Di lui attestano tutti i profeti, che chiunque crede in lui riceve il perdono dei peccati. Amen. Il punto è che noi come Chiesa abbiamo creato una dottrina che parla del perdono a condizione e non del perdono come condizione. Come Chiesa noi abbiamo creato una dottrina e abbiamo creato un Vangelo in cui si parla del perdono a condizione e non del perdono come condizione. Il perdono dei peccati è la condizione perché noi entriamo nella dimensione della vita abbondante per cui Gesù è morto ed è risorto. E noi abbiamo creato invece un perdono a condizione. Se tu ti penti dei tuoi peccati, se tu dimostri di aver rinunciato ai tuoi peccati, se tu sei fedele alla comunità, se tu fai opere buone, allora quello è il frutto che dimostra di noi, esattamente il contrario. È il perdono come condizione. Amen. Il perdono dei peccati ci introduce nella libertà dei figli di Dio e permette allo Spirito Santo di venire a guarire, di rimuovere la condanna fino a guarire i malati. E spesso ci sono dei credenti che non vedono il risultato delle preghiere dei loro fratelli semplicemente perché la radice della condanna non è stata rimossa dal loro cuore. Amen. Ho fede che Dio farà questo stasera. Amen. E Paolo chiama questo Vangelo del perdono dei peccati il mio Vangelo, perché Dio ha rivelato a Paolo questo Vangelo, pur essendo Paolo l'apostolo che non ha mai camminato con Gesù sulla terra, non l'ha rivelato a Pietro, addirittura Pietro e Giacomo ricevettero la parola giustizia, come Paolo la intende, da Paolo. Mai si trova nel Vangelo di Giacomo, mai si trova nelle lettere di Pietro, la parola giustificazione o giustizia. Si trova soltanto nel Vangelo di Paolo, nelle lettere di Paolo, in cui si arriva a dire che Gesù è stato fatto peccato affinché noi diventassimo la giustizia di Dio in Cristo Gesù. Amen. Nella Bibbia è riportato soltanto una volta una predica di Paolo e si trova nel capitolo 13 degli Atti degli Apostoli in cui Paolo e Barnaba predicano ad Antiochia di Pisidia. Ci sono due Antiochie nel Nuovo Testamento, una Antiochia di Siria dove Luca dice negli Atti degli Apostoli che per la prima volta i discepoli furono chiamati cristiani. Poi c'è Antiochia di Pisidia che invece è in Turchia e in Antiochia dice che al verso 14 essi passando oltre Perga giunsero ad Antiochia di Pisidia ed entrati di sabato nella sinagoga si sedettero. La Bibbia non dice che erano andati a predicare, passavano di lì e il sabato andarono in sinagoga perché erano ebrei. Dopo la lettura della legge dei profeti i capi della sinagoga mandarono a dir loro, nota che loro non hanno chiesto di parlare. Dio ha aperto una porta in quella sinagoga. Per quale motivo? Perché Dio sapeva esattamente qual era il messaggio che era dentro Paolo e il messaggio che era dentro Barnaba. Dio sa il pane che tu dai nella tua chiesa e lui manda persone a motivo del messaggio che tu mandi finché tu predichi il messaggio della grazia. Dio manderà persone. Amen. E usare i doni e la potenza di Dio per far venire persone è ottimo. Ah, ma quel fratello viene soltanto perché cerca la guarigione. Gloria a Dio. La guarigione spesso è il campanello di Dio. Lascia che venga e che trovi più di quello che cercava, cioè la salvezza, il perdono dei peccati e la guarigione che è in essa. Amen. Avanti. Allora Paolo si alzò e fatto cenno con la mano disse: Israeliti, e voi che temete Dio, ascoltate. Il Dio di questo popolo di Israele scelse i nostri padri. Adesso inizia, sta parlando ebrei, inizia a parlare brevemente della storia di Israele. Fece grande il popolo durante la sua dimora nel paese di Egitto e con braccio potente lo trasse fuori. Ora Davide, dopo aver eseguito il volere di Dio nella sua generazione, guarda qui, Qui c'è una grande rivelazione. La chiamata per la nostra vita non è solo per noi e per il luogo, è per una generazione. Dio sta facendo qualcosa in questa generazione e noi dobbiamo seguire quello che Dio fa in questa generazione. Non è quello che Dio ha fatto negli anni 50, non è quello che Dio ha fatto negli anni 90, è quello che Dio sta facendo nel 2015, oggi, per la nostra generazione. Amen. Sei scelto per un luogo e sei scelto per un tempo. Mardocheo disse a Ester, chissà che tu non sei diventata regina per un tempo come questo. Tu sei diventato re e tu sei diventata regina per un tempo come questo. Amen. Si è addormentato ed è stato unito ai suoi padri e il suo corpo si è decomposto, ma colui che Dio ha risuscitato non ha subito decomposizione. Avanti. Vi sia dunque noto, fratelli, che per mezzo di lui vi ha annunciato il perdono dei peccati. Guarda come Paolo va direttamente al punto, senza passare dal ravvedimento. Non ha ancora in realtà nemmeno parlato bene del Vangelo. La prima cosa che dice è, quello che ho da dirvi è questo. Io vi sto annunciando che i vostri peccati sono perdonati. Chi di noi predicherebbe un Vangelo del genere nella nostra chiesa? Questi avevano sentito parlare solo della legge e dei profeti. E Paolo rompe l'atmosfera spirituale con la spada di Dio e dice, vi sia noto questo. Io vi sto parlando del perdono dei peccati. Il peccato è il più grande problema dei primi giorni in cui l'uomo è sulla terra. Gesù Cristo è la più grande risposta al più grande problema che è sulla terra, il peccato di Adamo. Amen. E per mezzo di lui chiunque si ravvede, chiunque confessa i suoi peccati, chiunque crede è giustificato di tutte le cose. Quante? Tutte le cose delle quali voi non avete potuto essere giustificati mediante la legge di Mosè. Nota che Paolo qui non sta parlando né di pentimento e non sta nemmeno parlando a persone che hanno il cuore verso Dio. Il punto non è la condizione in cui tu sei, il punto è quello che lui ha fatto 2000 anni fa. Amen. Paolo sta togliendo completamente l'attenzione dall'uomo e sta mettendo completamente l'attenzione sull'opera di Dio. Io vi sto dicendo che il perdono dei peccati è accessibile per chiunque crede e per mezzo di questo perdono voi potete essere giustificati di tutte le cose mediante le quali non siete giustificati attraverso la legge di Mosè. Avanti. Infatti, guarda qui. In Ebrei 9, 24, 25 si parla di questo perdono e questo perdono è radicalmente diverso dal perdono che era offerto sotto il vecchio patto. Sotto il vecchio patto l'autore della lettera agli Ebrei dice che il sommo sacerdote entrava una volta l'anno nel luogo santissimo con sangue non suo. Una volta l'anno vuol dire che quella copertura durava per quanto? Infatti Cristo non è entrato in un luogo santissimo fatto da mano d'uomo, figura del vero, ma nel cielo stesso per comparire ora alla presenza di Dio per noi. Per noi. Cioè a nostro favore, a nostro vantaggio, dalla nostra parte. Non per offrire se stesso più volte come il sommo sacerdote che entra ogni anno nel luogo santissimo con sangue non suo, verso 26, in questo caso egli avrebbe dovuto soffrire più volte dalla creazione del mondo, ma ora, una volta sola, alla fine dei secoli, è stato manifestato per annullare il peccato con il suo sacrificio. La condizione spirituale di alcune chiese, oggi nel mondo e anche nella nostra nazione, è peggiore di quella del vecchio patto, perché almeno sotto il vecchio patto per un anno il peccato era coperto, in alcune chiese per 10 minuti, forse, finché non sbagli, finché non fai qualcosa che non rientra secondo il canone di questa chiesa. La salvezza viene e la salvezza viene tolta, poi ti viene rimpartita e poi ti viene ritolta. È un gioco del dare e sotto il vecchio patto per un anno, se il sacrificio veniva accettato almeno ti rilassavi. No, Gesù ha detto, io sono la luce del mondo, chiunque viene dietro di me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Non c'è scritto chi fa le cose giuste, chiunque mi segue, finché lo segui, non è come le luci psichedeliche in discoteca, un po' buio e e un po' luce. Quando sbagli vai nelle tenebre e quando ti penti torni nella luce. Mai sentito predicare così? E finché tu cammini col Signore, finché fa le cose giuste, ma quando sbagli sei nelle tenebre. Quel fratello è tornato al mondo, ma che ne sai tu che quel fratello è tornato al mondo? E un po' sei nella luce, un po' sei nelle tenebre. Gesù ha promesso, chiunque crede in me, chiunque mi segue, non cammina nelle tenebre, avrà la luce della... Non dipende da quello che tu fai, dipende da chi Lui è per te. Finché tu rimani in Lui, tu sei nella luce. Amen. Avanti. Nel Nuovo Testamento non è scritto una sola volta, che per essere perdonati dei peccati che noi continuiamo a fare, anche involontariamente. Davide parla dei peccati addirittura, Dio liberami dai peccati involontari, da quelli che non conosco, più quelli che conosciamo. Noi dobbiamo confessare i peccati. Nel Nuovo Testamento questo non c'è. E qualcuno dice no, perché in Prima Giovanni capitolo 1 verso 8-9 è scritto: se diciamo di essere senza peccato noi mentiamo e la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci, attenti, da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Ok, ma quando è che noi siamo stati perdonati dei nostri peccati e siamo stati purificati da ogni iniquità? Semplicemente quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo come nostro Salvatore. Il primo capitolo di Prima Giovanni è stato scritto per gli gnostici. Gli gnostici che esistono ancora oggi erano quelli che dicevano che Dio esiste, ma non si può conoscere. Non puoi dire Dio chi è, perché Dio è l'inconoscibile. Ecco perché Giovanni inizia a dire quello che noi abbiamo visto, quello che noi abbiamo toccato, quello con cui noi abbiamo mangiato, quello che le nostre mani hanno sentito. Noi ve lo annunciamo. E dopo che ha parlato del perdono dei peccati, una volta e per sempre, Signore, riconosco che sono un peccatore e che ho bisogno di un Salvatore. E oggi ti accetto nella mia vita. Lava i miei peccati. Subito dopo, il capitolo dopo, inizia con figli. Figli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati. Allora, sono perdonati o non sono perdonati? Non sono perdonati quando tu confessi di aver peccato. Sarebbe un guaio se fosse così. Perché non sono sicuro di aver confessato veramente tutti i peccati che ho fatto. Perché ci sono cose che noi abbiamo fatto e credevamo fossero giuste e erano molto peggiori di alcune che credevamo fossero peccati rossi. Perché il problema non è soltanto le opere malvagie, il problema sono le opere buone anche. E ora ne parleremo. Avete chiesto qualche volta a Dio perdono per le vostre opere cattive? Avete mai chiesto perdono per le vostre opere buone? Eppure nella Chiesa le buone opere tengono lontani i credenti da Cristo più delle cattive. Ora lo vediamo. Figlioli, vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati, cioè una volta e per sempre. Occhio, non dice vi scrivo perché i vostri peccati siano perdonati. È per il fatto che sono perdonati che io vi do una buona notizia. È perché sono perdonati che vi dico che siate figli riconciliati. È perché sono perdonati vi dico che siete giovani e avete vinto il mondo. È perché sono perdonati che vi dico che potete regnare in giustizia. Non vi scrivo e vi predico affinché i vostri peccati siano perdonati. E questo è il Vangelo che noi abbiamo predicato. No. Per chiunque crede. Giovanni e Paolo parlano di un lavoro finito, una volta e per sempre. Quando questo Vangelo è predicato, noi possiamo essere assolutamente certi che Dio metterà la sua firma, come diceva Corrado ieri sera, sulla parola che tu predichi, perché questo è il Vangelo di Paolo. Ecco perché Paolo dice nella predica, sempre in Atti 13, citando un profeta, un'opera che se qualcuno ve la raccontasse, voi non credereste, perché è talmente, sradica talmente tanto ogni forma di orgoglio e di collaborazione dell'uomo, un'opera totalmente divina, che nessun uomo poteva concepire. Dio perdona i tuoi peccati non per quello che di buono tu fai, ma per quello che di buono ha fatto Lui. Amen! Facciamo un applauso al Signore del creato.
Amen.
Lutero è stato l'uomo che nel XVI secolo ha avuto di nuovo una rispolverata sulla rivelazione che Paolo aveva avuto sulla giustificazione per fede. E un giorno Lutero ha detto questo: più tu rimuovi il peccato dalla coscienza e più lo sradichi dal cuore. Medita su questo. Più lo sradichi dalla tua coscienza e più lo rimuovi dal tuo cuore. Le buone opere di cui parla Efesini sono la conseguenza dell'innamoramento di un Dio di grazia. Amen. Non puoi non innamorarti di un Dio così. È impossibile non innamorarsi di un Dio così. Ecco perché in Ebrei è scritto: accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia. Amen. Vi parlavo delle buone opere. C'è un versetto che mi ha sempre colpito in Isaia, perché normalmente noi parliamo di quello che noi consideriamo peccato. Ma se noi leggiamo bene la lettera ai Romani e se leggiamo quel passo in Filippesi capitolo 3 in cui Paolo enumera tutte le sue buone opere e il suo pedigree, io, ebreo figli di ebrei, figlio di ebrei della tribù di Beniamino, circonciso l'ottavo giorno, fariseo, irreprensibile quanto alla legge. E poi alla fine dice: io considero tutte queste cose come tanta spazzatura. Però nel greco non è spazzatura, ma non si può dire perché registrano. Cacca di animale, se andiamo sul preciso. Domanda: ma quelle erano cattive opere o buone opere? Se noi continuiamo a predicare un Vangelo di ravvedimento, non finiremo mai di elencare i peccati, perché quando abbiamo finito con le opere malvagie, dobbiamo cominciare con le opere buone, che nel mondo forse fanno meno paura, ma nella Chiesa hanno fatto più danno delle opere malvagie, perché si vedono meno. Isaia 64,6 dice: tutti quanti? Tutti. Siamo diventati come l'uomo impuro. Questa parola in ebraico è telè. E la parola telè si trova in due libri dell'Antico Testamento principalmente, nel libro del Levitico e nel libro dei Numeri. Quando si parla dell'impurità dell'uomo e la donna a motivo delle emissioni seminali nell'uomo e del ciclo mestruale nella donna. Quando la donna è chiamata impura a motivo del ciclo mestruale, la parola che viene usata è telè. E dice: noi siamo diventati come l'uomo oppure la donna impuro, tutta la nostra giustizia come un abito sporco. Non il nostro peccato. La nostra giustizia davanti a Dio, le nostre opere buone davanti a Dio sono un abito sporco. E la parola originale qui, lo dico, è un tampax usato. E sapete qual è il motivo? Perché la donna in quei giorni è sterile e non può concepire. Ogni opera buona che noi facciamo al di fuori delle buone opere che lui ha preparato precedentemente, perché noi le pratichiamo, è sterile. E le buone opere nella Chiesa tengono più lontane le persone dal regno di Dio che le opere cattive, perché non si vedono. Noi facciamo un sacco di opere per Dio. Il punto è che solo Dio sa se tu le stai facendo perché Dio ti ha chiamato a farle o se tu le stai facendo per te. Amen. Ma c'è una cosa che possiamo essere sicuri che Dio approverà sempre: che tu predichi il Vangelo della grazia e il Vangelo del regno di Dio. Amen? Vai. Paolo continua a predicare in Atti 13 e cita questo passo: guardate o disprezzatori, stupite e nascondetevi, perché io, non tu, io compio un'opera ai vostri giorni, un'opera che voi non credereste se qualcuno ve la raccontasse. Il frutto di questa predica così semplice, che non è assolutamente incentrata sulle persone, che non mette nessuna condanna sulle persone, ma parla di un'opera che toglie la condanna del peccato, crea questo risultato. Verso 42: mentre uscivano, furono pregati di parlare di quelle medesime cose il sabato seguente. La scena è questa: loro escono dal culto, le persone lasciano il rabbino, vanno dietro a Paolo e Barnaba e dicono: vi preghiamo, sabato prossimo tornate al culto e rifate la stessa esatta predica. Ascolta, se gli angeli bramano di fissare i loro occhi puri e perfetti su queste cose, quanto noi che abbiamo bisogno della grazia di Dio bramiamo, e quanto più i fratelli bramano di ascoltare queste medesime cose. Amen. Avanti. Verso 44, il sabato seguente, appuntamento al culto successivo, quasi tutta la città si radunò per udire la parola di Dio. La stessa cosa che accade in Giovanni 4, quando la samaritana, il cui problema non erano i mariti, il problema era il secchio. Noi spesso, l'ho fatto anch'io, andiamo a vedere il sintomo nelle persone. Ma Dio solo conosce la radice. La radice di quella donna era una sete insaziabile di amore. Nessuno sa perché. Nessuno sa cosa aveva vissuto, forse nella sua relazione con il padre. Non lo sappiamo. Ma Gesù non ha detto che lei lasciò i cinque mariti. Ma Giovanni dice che lei lasciò la secchia. Amen. Quando la sete del tuo cuore è sazia, non hai più bisogno di riempire la tua vita con falsi pozzi che non ti disseteranno mai. Amen. Il sabato seguente quasi tutta la città si radunò, attenti, per udire la parola di Dio. Sai cosa vuol dire? Che il messaggio del perdono dei peccati è la parola di Dio. Non è la dottrina. Tutta la Bibbia parla di quello. Da Genesi a Apocalisse. Il perdono dei peccati, gratuito, disponibile per chiunque crede in ciò che lui ha fatto. E perché è Giovanni che dice in 1 Giovanni 2,12 vi scrivo perché i vostri peccati sono perdonati? Perché né Pietro, né Giacomo, né gli altri, solo Giovanni era sotto la croce e udì quelle parole, tetelestai. È finito. E infatti quel verbo in Giovanni è un perfetto con valore di presente in greco, cioè un lavoro che è stato fatto nel passato, ma il cui frutto tu lo raccogli oggi, che dura ancora oggi. I vostri peccati sono stati perdonati e continuano ad essere fino all'ultimo giorno che sarete su questa terra. Questo vuol dire non c'è più nessuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia! Ma i giudei, vedendo la folla, furono pieni di invidia e bestemmiando, contraddicevano le cose dette da Paolo. Non lo sapevi che i religiosi bestemmiano? E per bestemmiare non c'è bisogno di usare cattive parole, basta pervertire il Vangelo e dire che un dono di grazia te lo puoi meritare. Ogni volta che tu togli la gloria a Cristo, stai bestemmiando. Quello che noi stiamo facendo in questi 3 giorni meravigliosi è dare la gloria a colui a cui spetta, a lui, e solo a lui. Ma Paolo e Barnaba dissero con franchezza, era necessario che a voi per primi si annunciasse la parola di Dio, ma poiché la respingete non vi ritenete degni della vita eterna. Sai cosa crea la predica della religione nelle persone? Che non si ritengono degne di qualcosa per cui il sangue del figlio di Dio le ha rese degne. Tu sei degno e tu sei degna di essere investita in un lavoro che Dio sta facendo per innalzare il nome di Gesù Cristo su questa nazione. E non lo farà per quello che noi di buono abbiamo fatto, ma lo farà per quello che di buono Lui ha fatto. Ma poiché la respingete non vi ritenete degni della vita eterna, ecco, ci rivolgiamo agli stranieri. Vai avanti. Così infatti ci ha ordinato il Signore dicendo, io ti ho posto come luce dei popoli perché tu porti la salvezza fino all'estremità della terra. Gli stranieri, udendo queste cose, erano quelli del sabato prima, per favore tornate al prossimo culto e rifate la solita predica, si rallegravano e glorificavano la parola di Dio. No, guarda questo. Il versetto prima, quando tu lo leggi, sembra che Paolo in un certo senso prenda un po' di gloria, si dia un po' di aria, io ti ho posto come luce, e Isaia sta parlando di me. In realtà sta esaltando Cristo e l'attenzione non viene messa su di lui, ma viene messa sulla parola di Dio. Quando tu porti il Vangelo del Regno di Dio, l'attenzione è sempre su Gesù, sempre su Gesù. Gli stranieri udendo queste cose si rallegravano e glorificavano la parola di Dio e tutti, quelli che erano ordinati a vita eterna, non dice che si pentirono, non dice qui che portarono i libri per essere bruciati delle arti magiche, fecero una semplice cosa. Credettero. La stessa semplice cosa che fecero gli stranieri quando Pietro predicò. Di lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui ottiene il perdono dei peccati. Nell'istante in cui il loro cuore crede e si connette con quel messaggio, lo Spirito di Dio viene. Amen. Avanti. In Ebrei 8:12 c'è un versetto che per come è tradotto non rende molto, ma se lo andiamo a leggere nel greco, cercherò di tradurvelo per come è stato scritto, ha una rivelazione tremenda. Dice perché, verso 12, perché avrò misericordia delle loro iniquità e non mi ricorderò più dei loro peccati. Dio non si ricorda più dei nostri peccati, ma noi ricordiamo bene i peccati degli altri. Soprattutto quando passa il piatto della Santa Cena. E allora nasce il problema, ma uno che non è salvato la può fare la Santa Cena? L'ha fatta Giuda. L'ha fatta Giuda. E Paolo dice, non condannare per mangiare o non mangiare uno più debole di te. Non credo che Dio mandi all'inferno un non salvato che fa la Santa Cena, ma che a motivo della grazia che gli viene data alla fine della predica riceve Gesù Cristo come Salvatore, perché non l'hai allontanato dal Dio della grazia. Amen. Sì, non voglio aprire un...
No, però era bella.
Non c'è Bibbia per questo. Però ci sono dei principi che nella parola di Dio il Signore ci dà per capire. Se Paolo dice, se mangiare o non mangiare crea un inciampo al fratello più debole, stai attento di non perdere il fratello. Gesù è morto e ha dato quel pane per quel fratello. Se farlo sentire accettato mi permette di arrivare al suo cuore e alla, dopo la Santa Cena, di potergli dire, ma vuoi credere in questo Dio che ti ha invitato alla sua mensa oggi? Dagli la Santa Cena. Hai conquistato un'anima a Dio. Non credo che Gesù sarà arrabbiato. Amen. Risultato di tutto questo? La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Quando tu predichi il Vangelo del Regno di Dio, Dio apre le porte dei cuori. Dio manda persone, sfonda delle porte nel mondo spirituale dove le persone cominciano a venire, continuano a venire, continuano a venire. Il tutto accompagnato da segni e prodigi. È molto semplice il Vangelo del Regno di Dio. Predica il Vangelo del Regno. Predica che nel Regno di Dio i peccati vengono perdonati e che si vive per grazia, e dimostra in opere e potenze il Regno di Dio. Impara ad avere relazioni di grazia libere con le persone. E poi tu vedi se quelli che vanno a casa non ti portano persone senza bisogno di mettere su tante campagne evangelistiche. Così la nostra Chiesa è passata da un gruppetto di persone a 250 membri nell'arco di 4 anni. Amen. E il Regno di Dio continua ad avanzare. Adesso abbiamo ricominciato, abbiamo avuto un momento di terremoto, perché quando tu cominci a predicare la grazia di Dio avviene un taglio nel mondo spirituale. Ci sono quelli che l'accolgono, ci sono quelli che lo rifiutano. Amen. Gloria a Dio. Gloria a Dio. E la parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Vai avanti. Ma i giudei istigarono le donne pie. È interessante questo pie. Nel greco questa parola pia viene da un verbo che è sebomai. Sebomai vuol dire adorare in modo religioso. E ragguardevoli e i notabili della città scatenando una persecuzione contro Paolo e Barnaba, che furono cacciati fuori dal loro territorio. Allora essi scossero la parola dei piedi contro di loro, andarono a Iconio, mentre i discepoli erano pieni di gioia e pieni di Spirito Santo. Quando tu predichi il perdono dei peccati, il Vangelo del Regno di Dio, puoi essere certo che Dio continua a battezzare e a riempire di Spirito Santo anche mentre predichi. Amen. Meno male che erano pie. Avanti. andiamo a finire con un altro. Se voi continuate a leggere quel passo di Atti, è scritto che in quella città dopo non accaddero miracoli. Amen. Colossesi 3:13. Paolo dice: sopportatevi gli uni gli altri e perdonatevi a vicenda se uno ha di che dolersi di un altro. Che poi non è nient'altro che quello che Giacomo dice nel capitolo 5 della sua lettera, quando dice: confessate i vostri peccati gli uni agli altri. È semplicemente andare da un fratello e dirgli: scusami perché ho parlato male di te. Come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Ma Gesù ha detto: se tu non perdoni, neppure il Padre tuo perdonerà. Ma tu devi vedere quello che Gesù ha detto nell'economia del Vangelo. Gesù l'ha detto prima di morire per i peccati. Nel vecchio patto, se tu non perdonavi, non eri perdonato. Adesso è perché tu sei stato perdonato che puoi perdonare. Amen. Non perdoni per ricevere il perdono. Se tu non perdoni, non guarisci, c'è un ostacolo alla guarigione. Non è vero. Non è assolutamente vero. Tu sei stato perdonato come condizione, non a condizione. Se tu predichi che vieni perdonato quando tu perdoni gli altri, stai ponendo il perdono a condizione. Noi siamo stati perdonati, il perdono come condizione. Amen. E infatti Paolo dice: dopo la croce, come il Signore vi ha perdonati, così fate anche voi. Vuol dire questo: quando tu hai la rivelazione che i tuoi peccati sono stati perdonati, hai più facilità di perdonare gli altri. E quando ti verrebbe voglia di pregare perché il fuoco di Elia, diceva Corrado, scenda sui tuoi nemici, ricordati che Dio con te non ha fatto così. Che i tuoi peccati sono stati perdonati. Il tuo cuore è libero per quello, di perdonare gli altri. Amen? Vai avanti. In Luca 7, verso 36, c'è un episodio che tutti conoscete, ma voglio mettere l'attenzione solo su un versetto. È l'episodio di quella donna, sapete, che irrompe in quella casa mentre il fariseo ha invitato Gesù a pranzo, e dice: uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato e, stando ai piedi di lui, di dietro, piangendo, cominciò a rigargli di lacrime i piedi, li asciugava con i suoi capelli e li baciava e ribaciava i piedi e li ungeva con l'olio. Una delle più belle adorazioni mai fatte da una peccatrice. Avanti. Il fariseo che lo aveva invitato, venuto ciò, disse fra sé: costui, se fosse profeta, saprebbe che donna è questa che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù, rispondendo, gli disse: Simone, ha qualcosa da dirti? Ed egli: maestro, di pure. Un creditore aveva due debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E poiché non avevano di che pagare, condonò il debito a tutti e due. Chi di loro dunque lo amerà di più? Simone rispose: ritengo sia colui al quale ha condonato di più. Gesù gli disse: hai giudicato rettamente. Voltatosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per i piedi, ma lei mi ha rigato i piedi di lacrime e li ha asciugati con i suoi capelli. Tu non mi hai dato un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai versato l'olio sul capo, ma lei mi ha cosparso di profumo i piedi. Perciò io ti dico, i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma, attenti, colui a cui poco è perdonato, poco ama. Sai perché c'è tanta freddezza nella Chiesa di oggi? Perché c'è poca rivelazione di quanto siamo perdonati. Quando tu hai la rivelazione che tu sei completamente perdonato, tanto ami. Amen. Ti innamori di Gesù sapendo quanto sei perdonato, e non hai fatto in tempo nemmeno a confessargli i peccati, perché lui ti aveva perdonato prima. La grazia viene sempre prima di quello che tu puoi fare. Amen. Amen. Nel Salmo 130, verso 3-4, c'è un passo che sembra l'esatto contrario di quello che logicamente dovrebbe essere. Se tieni conto delle colpe, Signore, chi potrà resistere? Ma presso di te è il perdono, perché tu sia temuto. Io credevo che fosse la punizione che portava il timore. E invece no. È il perdono che crea il timore. È quando tu ti aspetti la mazzata e arriva la grazia che tu temi, non per paura, ma per amore. È il perdono di Dio che crea, e Salomone dice che il timore del Signore è il principio della sapienza. Amen. Guarda cosa fa il perdono dei peccati: crea il timore di Dio. E noi abbiamo paura di predicare il vero perdono dei peccati, perché altrimenti quelli della mia comunità si daranno alla pazza gioia. Sì, ma magari lo fanno ballando in chiesa, ed è molto meglio darsi alla pazza gioia in chiesa perché siamo perdonati dei nostri peccati che darsi alla pazza gioia di nascosto nel mondo. Finisco con Pietro. Che poveraccio, viene sempre preso per... Sapete che Pietro ha rinnegato 3 volte Gesù, addirittura la Bibbia dice imprecando. Io non credo siano usciti dei gelsomini dalla bocca di Pietro. E sapete che la Bibbia dice che dopo che Pietro lo ha rinnegato ha pianto amaramente. Io credo che il motivo per cui Pietro ha pianto amaramente fosse perché lui ricordava molto bene qualcosa che Gesù aveva detto a cui lui aveva assistito. In Matteo 10, 32, 33 è scritto: chi dunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Ma chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Vi è mai successo di avere l'opportunità di parlare a qualcuno di Gesù e non te la senti? Siamo sinceri, togliamo il lievito e non te la senti, perché quello, perché ci sono i tuoi motivi per cui non te la senti. E Satana viene al tuo orecchio e ti dice: tu ti sei vergognato del Signore e Lui si dimentica di te, Lui ti rinnega davanti al Padre, quindi la prossima volta che preghi, aspettati di non avere la tua preghiera esaudita. Ma il diavolo l'ha fatto solo con me, l'ha fatto anche con voi. È mai successo di dire: potevo dirgli che io ho conosciuto Gesù e mi sono vergognato? L'ha detto Gesù, è la parola di Dio. Rinnegarlo è un peccato. Pietro l'ha rinnegato. Quante volte? L'ha rinnegato Gesù? No. Riproviamo. Gesù ha detto: chiunque mi rinnegherà davanti agli uomini, quindi la portinaia e tutti quelli là, io rinnegherò lui davanti al Padre mio che è nei cieli. Punto. Pietro l'ha sentito, l'ha rinnegato, anzi è andato oltre, perché l'ha rinnegato imprecando 3 volte e quindi dovrebbe averlo rinnegato. Domanda: l'ha rinnegato davanti al Padre?
No.
Perché? Perché Gesù sulla croce è morto pure per quel peccato lì. Quel peccato lo pago io. E questa è stata la chiave che ha conquistato il cuore di Pietro. Vediamo. Va avanti. Immagina lo stato d'animo di Pietro dopo che immagina Gesù che risale al Padre e dice: guarda, Simone di Giovanni, cancellalo dal libro della vita. 3 volte, non una, 3, e ha pure detto le parolacce. Eppure quando le donne vanno al sepolcro, come ci diceva ieri sera Corrado, gli angeli parlano alle donne e dicono questo, dicono qualcosa che loro hanno riportato agli 11. Ma egli disse loro: non vi spaventate, voi cercate Gesù il Nazareno che è stato crocifisso. Egli è risuscitato, non è qui, ecco il luogo dove l'avevano messo. Mandate a dire ai suoi discepoli e a Pietro. Perché ha sottolineato Pietro? Perché Pietro deve sapere che lui rimane nel mio cuore, quello per cui l'ho chiamato il primo giorno che l'ho conosciuto. Ma ti rendi conto di che cosa è la grazia di Dio? Immagina quando Pietro ha sentito dire: ma allora non mi ha fatto fuori. Andate a dire agli 10, ma soprattutto a uno che mi sta tanto a cuore, a Pietro, cosa è accaduto dentro di lui. Che egli vi precede in Galilea, là lo vedrete come vi ha detto. Quando Pietro l'ha visto, cosa è successo? Ascolta. Giovanni 21, 7, 8. Allora il discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, udito che era il Signore, si cinse la veste perché era nudo e si gettò in mare. E alcuni dicono per nascondersi, per no, lo dice il verso dopo, ma gli altri discepoli vennero con la barca, quindi vuol dire che lui venne da Gesù a nuoto. Perché? Perché aveva capito dentro di sé una cosa che io credo abbia ragionato in questo modo e ve la metto così. Probabilmente io in questi 3 anni del regno di Dio non è che ci ho capito granché e credevo anche di essere migliore di quello che poi ho dimostrato, però una cosa l'ho capita, che quell'uomo sulla riva del lago mi ama, è mio amico e io lo conosco. E Gesù lo restaurò nel ministero apostolico. E alla fine gli dà quelle parole, pasci le mie pecore, pasture i miei agnelli, pasci le mie pecore, prima di tornare al Padre. E sapete che quando voi partite per un lungo viaggio e parlate alle persone più care, dite le cose più importanti di tutte. E le ultime parole che Gesù ha detto a Pietro, quelle più importanti, sono state, cura i miei agnelli. Cioè l'ultimo pensiero più importante, prima che Gesù tornasse al Padre, siamo stati io e te. Amen. Cura Corrado, curami Francesco Pietro, mi raccomando. Se noi andiamo indietro nella storia di Pietro, sapete che Pietro ha conosciuto la prima volta, era insieme a suo fratello, ma Giovanni non dice che Pietro ha seguito subito Gesù. Glielo fecero conoscere, ma probabilmente Pietro ha continuato la sua vita. Sai quei fratelli che vengono in chiesa una volta e poi non li vedi più? Quello non ha capito la salvezza. Quello. È il cuore troppo duro. Pietro per un po' non si è visto, fino a un giorno in cui, in Luca 5:1-4, questa è la seconda volta che Pietro incontra Gesù, 3 anni prima. Era un simpatizzante. E dice che mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Genezaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva, e da essi i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi sedutosi sulla barca insegnava alla folla. Com'è determinato di parlare, disse a Simone, non t'ho visto in chiesa. Eppure io e te ci siamo già visti. Prendi il largo e gettate le reti per pescare. Ma sapete la storia? Simone gli rispose, maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla. Però secondo la tua parola getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo, Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Vi porto questo passo perché all'inizio del ministero di Gesù e alla fine c'è lo stesso miracolo. 3 anni prima, la storia tra Pietro e Gesù comincia con una pesca miracolosa e anche la storia terrena fra Pietro e Gesù finisce con una pesca miracolosa e Dio non fa mai 2 cose uguali. Normalmente diciamo che man mano che si cresce nel cammino col Signore si diventa più consapevoli della santità di Dio. Si cresce nella santità e si è più consapevoli della santità di Dio. Eppure, quando Pietro ha avuto un incontro profondo con Gesù la prima volta, la prima cosa di cui si è accorto è della santità di Gesù e gli ha detto allontanati da me. Quando noi presentiamo alle persone il Dio 3 volte santo, noi stiamo allontanando le persone da Dio. Eppure quante volte si predica sul Dio santo? Tutte le volte che il Dio santo è apparso nell'Antico Testamento, Gedeone, Ezechiele, Manoa, le persone sono spaventate. Anche dell'angelo del Signore. E la prima reazione davanti a un'azione di grazia, nel Pietro, diremo noi neoconvertito, è stato allontanati da me. Domanda. L'esperienza della santità di Gesù lo ha allontanato a lui o lo ha avvicinato? Leggete. Signore? Io non sono degno di stare qui. Tu sei troppo santo per me. Io sono un pescatore peccatore. Dico le parolacce probabilmente. E tu sei il santo di Dio. Da cosa l'aveva visto? Dalle opere. La santità non lo ha avvicinato a lui, lo ha allontanato. Perché ognuno di noi sa bene che nessuno di noi può stare davanti al Dio 3 volte santo nella sua perfezione. Amen. Una volta stavo pregando, era un giorno in cui pregavamo per il battesimo nello Spirito Santo delle persone, stavo suonando la chitarra, Dio mi dà una visione di un sole che tramonta. Io ho detto, Signore, perché tu mi dai la visione del sole che tramonta? E lo Spirito Santo mi pare e mi dice, perché quella è l'immagine di mio figlio. Io ho detto, perché, scusa? E lui mi ha detto, perché il sole è lo stesso quando è a mezzogiorno e quando tramonta. Ma se tu guardi il sole quando splende nel suo fulgore, tu ti bruci la retina degli occhi. Ma se tu lo guardi quando è velato, puoi guardarlo e i tuoi occhi non andanno. Così è mio figlio. Puoi vedere la mia santità rivestita della grazia e non essere incenerito dalla mia santità, ma essere conquistato dalla mia grazia. Amen. Dopo 3 anni con Gesù accade qualcos'altro. Pietro sperimenta che al posto della punizione che avrebbe dovuto avere, del rinnegamento da parte del Padre, arriva la grazia e Pietro si getta in mare nudo e va verso Gesù. Domanda, la grazia lo ha allontanato o lo ha avvicinato? E quando è stato più maturo spiritualmente, secondo voi? Dopo 3 anni e mezzo con Gesù o all'inizio quando l'aveva conosciuto? Io credo dopo 3 anni di cammino. La crescita non è crescere nel conoscere la santità di Gesù. La crescita è crescere nel conoscere la grazia del Dio Santo. Pietro alla fine di 3 anni ha compreso una cosa, che quel Dio Santo di cui a lui aveva avuto paura nella prima pesca era il Dio di grazia che gli ha conquistato il cuore. E Pietro ha dato la sua vita per Gesù, per quell'incontro sul lago, non per la prima pesca miracolosa. Non è stata la predicazione della santità. Sai che Satana conosce la santità di Gesù, ma non può riconoscerne la grazia. Quando i demoni si manifestavano, il Gadareno, legione parla a Gesù e dice, io so chi tu sei. Non dice il Dio della grazia, dice il Santo di Dio. Satana non ha nessuna difficoltà a riconoscere la santità di Dio. Gli spiriti religiosi non hanno nessuna difficoltà a riconoscere e a predicare la santità di Dio, ma Satana e lo spirito religioso non ti predicherà mai il Dio di Giovanni 21. Non ti mostrerà mai Gesù nella sua grazia, perché la grazia è per i maturi. Quanti sono maturi qui? Più tu cresci nella grazia, più tu maturi spiritualmente. Amen? Più tu cresci nella grazia, più tu maturi spiritualmente. E la conseguenza è la santificazione. Amen. Il senso della grazia cambia le persone. Pietro è diventato apostolo e la samaritana evangelista. Amen. Il senso della grazia trasforma un pescatore in apostolo e una donna con 5 suoceri in un evangelista. Tutti sanno che Dio è santo. Ma quanti sanno che è un Dio di grazia? Tutti sanno che Dio è santo. Amen? Finiamo. Giovanni 21:11, sempre nella seconda pesca, guarda l'effetto della grazia nella vita di Pietro. Simon Pietro allora salì sulla barca e tirò da solo, con tutta la forza che gli era venuta da dentro, a terra la rete piena di 153 pesci, da solo. Da dove gli veniva quella forza? Dall'incontro col Dio della grazia, dal fatto che lui sapeva e aveva conosciuto che i suoi peccati erano stati cancellati, i suoi peccati erano stati pagati legalmente. E noi sappiamo che gratis non vuol dire a buon mercato. Il fatto che noi siamo perdonati gratis non vuol dire che è un perdono a buon mercato, perché al Figlio di Dio è costato tutto, però è gratis. E quando è un dono, è un dono. Se io ti dicessi, sai quella Porsche che ti piace tanto? Qualcuno dei fratelli soprattutto ti piacerebbe avere un bel Cayenne? Perché no? Me ne avanzano 2.
Io sono sempre stato amico tuo.
Sempre. Guarda, è tuo, mi dai soltanto 1 euro al mese. Ci staresti tu? È bello, ma non è un dono. È bello, ma non posso dire che te l'ho donato. Finché tu metti un minimo di tuo, non è un dono. Ecco perché Paolo dice, in questo modo allora la grazia è annullata. Amen. Salta gli ultimi 3 passi perché voglio pregare. Vai avanti. Fermo. Voglio chiudere con questo prima di pregare. riguardo al perdono dei peccati. Tra il capitolo 49 e il capitolo 50 del libro della Genesi si parla dell'incontro di Giuseppe con i suoi fratelli, sapete la storia. Sapete che Giuseppe è figura di Cristo. Tra il capitolo 59 e il capitolo 50, Giuseppe piange 5 volte. La prima volta, quando rivede i fratelli. La seconda volta, quando vede Beniamino. Beniamin vuol dire figlio della mia destra. E nell'ebraico la destra ha sempre a che fare con la giustizia. E anche in inglese la parola giusto e destra si dice allo stesso modo, right. In Beniamino vedeva la figura della giustizia di Dio, e non a caso l'uomo che ha ricevuto la rivelazione del Vangelo è della tribù di Beniamino. La terza e la quarta volta Giuseppe piange quando incontra suo padre Israele, Giacobbe, ma la quinta volta in cui Giuseppe piange contiene una grande rivelazione, ve lo faccio vedere. Vai avanti. Genesi 50 verso 17. I fratelli incontrano di nuovo Giuseppe, in figura di noi che incontriamo Gesù. Amen? E dicono a Giuseppe queste parole. Perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto e il loro peccato. Ascolta. Lui aveva già detto quando l'aveva incontrato, avvicinatevi a me. Vi ricordate? Avvicinatevi a me. E loro, dopo che li avevano, lui aveva già mostrato grazia verso di loro, fanno questa preghiera. Perdona ora, sottolineate questo, perdona ora ai tuoi fratelli il loro misfatto, il loro peccato. Lo avevano venduto ai mercanti madianiti, vi ricordate? L'avevano gettato nella cisterna e l'avevano venduto ai mercanti madianiti. Perché ti hanno fatto del male. Attenti, ti prego, perdona dunque ora il misfatto dei servi del Dio di tuo padre. Perdona ora. E la Bibbia dice che Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Perché Giuseppe pianse? Perché loro non avevano creduto che lui li aveva già perdonati. Sai che Gesù piange quando la Chiesa non crede e quando i credenti vanno da lui a dire, Signore, perdonami ora per quello che oggi ho sbagliato. La preghiera giusta è, Signore, grazie che 2000 anni fa avevi già pagato questo peccato prima che io lo facessi. Quello ti avvicina al Signore. C'è una grande rivelazione qui. Non è perdona ora. Dice che Giuseppe, quando gli parlarono così, pianse. Pianse perché non avevano ancora capito che lui li aveva già perdonati prima. E quando disse, voi avete pensato del male verso di me, ma Dio lo ha trasformato in bene. Romani 8:28, perché tutto concorre per il bene di quelli che amano Dio, che sono chiamati secondo il suo volere. Amen. Voglio pregare un attimo con voi. Corrado, se puoi accompagnarci un attimo. Faremo una preghiera molto veloce. Ok? Lasciamoci guidare dallo Spirito Santo. Alziamoci un attimo in piedi. Alza le tue mani al Signore. Se mentre la parola di Dio è entrata nel tuo cuore, la condanna è stata rimossa dal tuo cuore, ringrazia il Signore e digli, Signore, grazie per questa rivelazione. Grazie perché i miei peccati sono stati pagati, perché i miei peccati sono perdonati. Grazie perché questa è la parola della riconciliazione che tu hai messo dentro di me. Grazie perché il tuo Vangelo risplende in questi giorni in tutta la sua gloria e in tutta la sua semplicità. Credo che il Signore voglia ministrare alcuni nell'area della predicazione, della dimostrazione del regno di Dio in potenza attraverso i doni dello Spirito. Spesso preghiamo molto per la guarigione, la liberazione è buono, so che ministreremo ancora stasera. Ma vorrei che noi ci mettessimo in questo momento a servizio di questo Vangelo. Il Vangelo del Regno deve essere dimostrato con potenza. nelle nostre chiese ogni settimana i malati devono guarire. Ogni settimana le persone devono ricevere parole profetiche che aprono il loro cuore, non per mettere in luce il loro peccato, ma per liberarli dalla condanna e mostrare loro che il Dio che parla è il Dio della grazia, è il Dio che ha riscattato Pietro. E il Signore vuole usarsi di noi attraverso i doni dello Spirito. E io vorrei invitare le persone che sentono questo, a cui Dio ha parlato nel cuore, adesso che la condanna è stata rimossa, credi che tu abbia un ministero, che tu non abbia un ministero riconosciuto. Il Signore vuole servirsi di te attraverso tutte e nove i doni dello Spirito Santo. Tutti e nove i doni dello Spirito Santo. E io vorrei pregare per voi e chiedere allo Spirito Santo di venire, come è avvenuto quel giorno in Atti 10 nella casa di Cornelio, e di riempirci di capacità spirituali. Che mentre voi predicate il Vangelo del Regno di Dio rivelato a Paolo, le persone guariscano sulle sedie. Perché quando tu rimuovi la condanna, le persone sono libere di ricevere. Perché quando tu togli l'indegnità dal cuore e presenti il Dio accettevole, le persone sono pronte a ricevere. E sai, mentre vieni qui, mentre venite avanti, il Signore continuerà a guarire, a liberare. Ma lasciamo che il Signore possa usarsi di noi attraverso i doni dello Spirito, attraverso l'unzione dello Spirito Santo, per predicare, dice Pietro, il Vangelo mediante lo Spirito Santo e dimostrarlo non solo in parole ma in opere potenti. Venite qui davanti, alzate le mani verso il Signore con il cuore libero, lasciate che il Signore possa toccarvi, possa comunicarvi doni spirituali. Paolo parla ai Romani, in Romani 1:6 dice: quando vengo da voi desidero comunicarvi qualche dono spirituale, perché ciò vi sia di edificazione. Alzate le mani, dite: Signore, io sono pronto a ricevere tutto quello che tu hai per me, a ricevere nuove manifestazioni. Lasciamo Dio essere Dio nella chiesa, lasciamo Dio essere padrone in casa sua. Alza le tue mani e semplicemente ricevi. Sento che il Signore vuole capovolgere il ministero di alcuni che sono qui, rovesciarlo dalle fondamenta, sradicare alcune cose, portarti in un'altra dimensione di predicazione, in un'altra dimensione in cui tu vedi il regno. Perché può accadere che qualche culto inizi con una profezia, può darsi che la lode venga alla fine come ringraziamento, e che appena inizia il culto tu abbia una parola di guarigione, quella persona è appena venuta e viene guarita. Io l'ho visto accadere nella mia comunità, le persone iniziare il culto e dire: ma io sono guarito prima della lode, e aprire il cuore e dire: qui c'è Dio, e questo è il Dio che noi predichiamo. Amen. Alzate le vostre mani e ricevete nel nome di Gesù. Signore, un'impartizione soprannaturale sui tuoi figli questa sera nel nome di Gesù. Signore, libera la tua unzione fino in fondo a questa stanza. Signore, muoviti, Spirito di Dio, comincia a ministrare tu direttamente alle persone, comincia tu a ministrare direttamente ai tuoi figli. Dio Sam, ministrare direttamente a voi. Ricevi, 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 ricevi. Signore, un'impartizione sovrannaturale di potenza, un'impartizione sovrannaturale di gloria, un'impartizione sovrannaturale di unzione, nuovi doni spirituali, nuove capacità, nuove manifestazioni, per dimostrare che Gesù è vivo, che Gesù è vivo, che Gesù è vivo. Alzate le mani e ricevete. Dio sta facendo piovere la sua unzione qui. Oh, ricevi nel nome di Gesù Cristo. Signore, un'impartizione sovrannaturale. Fallo uscire, fallo scoppiare dentro di te, non aver paura. Alleluia. grazie per la rivelazione nel nome di Gesù. Dio è molto grazioso, quando inizia a ministrare comincia sempre in maniera delicata, ma quando trova un'assemblea che non ha paura di lui comincia a muoversi con potenza. Chi vuole di più alzi le sue mani e dica: Signore, voglio quello che non ho mai sperimentato, quello che non ho mai ricevuto. Ricevete, ricevete, ricevete. Questa è la grazia su grazia di cui cantava Corrado. Non è la grazia di ieri, non è la manna di ieri, è la manna di oggi. Ricevi nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, venite avanti e ricevete. Signore, stendi un manto di gloria sulla tua chiesa. Oshina yala garabala kasi. Orimana karabala karabala se. Orina yakole se. Oshina yata. Ricevi nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Osimana karabala karabala karabasa. Oshina yala nala nala karabala karabasa. Oriana taya karabasa. Nel nome di Gesù, unzione, Signore, su questo tuo figlio. Ricevi, ricevi senza paura, ricevi. Oshikara balasa, osheraya. Ricevilo nel nome di Gesù Cristo. Grazie per la gloria nella Chiesa, Signore. Grazie per la gloria nella Chiesa. Oshinaya gora barakana. Alza le tue mani, ricevilo, ricevilo. Un'azione di grazia, un tocco del tuo spirito. Alza le tue mani, Signore, una visitazione fresca della tua gloria. Scuotila, Signore, nella potenza del regno, e usala per la tua gloria. Usa le sue labbra, usa le sue mani, comunica le doni. Signore, io prego nel nome di Gesù che ogni volta che stenderà le sue mani sui malati, questi guariranno. Il Signore ti dice: c'è stato in passato un tempo in cui hai pregato per alcuni malati e non sono guariti, e c'è un peso nel tuo cuore. Io soddisfo oggi il tuo desiderio. Tu parlerai e le malattie cesseranno. Tu metterai le tue mani e gli spiriti cattivi fuggiranno, perché io lo faccio in te. Io vivo in te. Io regno in te. Io ministro attraverso di te il potere del mio regno. In nome di Gesù. Oshana la gara baraka. Siana la gara baraka. Mentre stavo pregando, se ho avuto una parola specifica per una persona che è qui, che ha nel suo corpo, e tu lo sai, non ti chiedo di venire avanti perché è una cosa tua, personale, ma hai un piccolo carcinoma nella fase iniziale e Dio lo sta bruciando nel fuoco dello Spirito Santo. Alzate le mani e ringraziate il Signore per questo dono. Dio sta consumando quella massa maligna nel fuoco del suo Spirito. Amen. Vorrei che cominciassimo tutti a cantare nello Spirito, fino in fondo a questa sala. Aprite le labbra e lasciate che Dio vi dia lingue nuove per pregare. Alzate questo canto di gloria. Apri le tue labbra e io le riempirò, dice il Signore. Osci kala bala kara bala kara bakara basi. Tira bala kara bakara basi. Signore, grazie.
presenza.
Dio ti ama. Gesù ti ama. Shina gala bala kona rona na na na. Sini ala kara na 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 kona. O shikara bala kara baka na masi gara baka na baka na masi. Toni atare mana. Il Signore sta guarendo una persona che nella parte alta della spina dorsale ha come una spina, è come una escrescenza nell'osso in questa parte quassù. Crea rigidità e dolore nel movimento del tuo collo. Il Signore non la sta guarendo, il Signore la sta distruggendo. Ci sono dei miracoli creativi che stanno avvenendo qui. E questa spina sta tornando perfettamente normale. Alleluia! Alzate le mani e date gloria al suo nome. Se noi qui continuiamo a credere, non c'è limite. Non c'è limite, il limite lo metti tu. Alza le tue mani e di Signore, io solo credo. Solo credo. Dio sta toccando delle parole, delle persone là che non sono venute avanti. Dio sta togliendo la condanna nel tuo cuore, là dove tu sei seduto. E ti dice: non è per la preghiera di quest'uomo, è per il Vangelo che tu hai ascoltato, che io sto operando dentro di te, sradicando il ministero della morte. Amen. Alleluia. Alleluia. Alzate le mani e continuate a ricevere. Non fate finire questa cascata di grazia. Continuate a ricevere anche in fondo. Sta parlando a una donna che ha perso il suo bambino. Il tuo cuore non è mai tornato a ridere dal giorno in cui tu hai perso quel bambino. Il Signore ti dice: il tempo del lutto è finito, tuo figlio è con me, tu devi tornare a vivere. Tu devi tornare a vivere, devi togliere le vesti del lutto. Io ho con me tuo figlio, ma tu devi tornare a vivere. Alza le tue mani e di Signore, io torno a vivere. Non ti chiedo di venire qui, è una cosa tua, ma se dove tu sei, alza le mani e di Signore, oggi tolgo l'abito del lutto. Mio figlio è con te, tu mi hai redento, mi hai perdonato e io torno a vivere, lo faccio per te, Gesù. Osha gala mala kara bakana masi. Oshi kala bakana masi. Alleluia, Signore. Alleluia, Signore. Alleluia. Il regno di Dio non è parole. Il regno di Dio non è cibo e bevanda. Il regno di Dio è giustizia, pace, gioia nello Spirito Santo. Il regno di Dio è potenza. E Paolo dice: io non voglio che la vostra fede sia fondata sulla conoscenza umana, ma sulla potenza di Dio. Ricevi, 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 ricevi. Sei libera. Sei libera. Io proclamo in accordo al Vangelo che tu sei libera. Lascia andare, Satana, lasciala nel nome di Gesù Cristo. Nel nome di Gesù. Oh. L'opera più grande che Dio sta facendo è sradicare la condanna dal cuore di tanti. Qui ci sono persone che più volte hanno detto che il regno di Dio non fa per me, Gesù non fa per me, perché io non ce la faccio a mantenere lo standard che mi hanno detto che devo mantenere. Io non ce la faccio, è troppo difficile per me. Paolo dice: quando voglio fare il bene, il male è dentro di me. Ma siano rese grazie a Dio. Ma siano rese grazie a Dio. E di dice: perché con la mente io servo la legge della vita. Romani 7 dice: non sei tu quando pecchi, è il peccato che è dentro di te. Non sei tu, è il peccato che è dentro di te. Ma Gesù è apparso per annullare il peccato mediante il suo sacrificio. E i cieli sono aperti sopra di noi. Amen. Devi solo credere. Signore, grazie per le montagne che sono diventate pianura. E il profeta dice che la montagna diventa pianura ad un solo grido: grazia, grazia su di lei. Grazia sulla tua montagna, grazia su quel rancore, grazia su quella malattia. Quando noi proclamiamo la grazia del Vangelo, le montagne diventano pianura. Amen. Facciamo il più bello applauso per il Re dei Re, il Signore dei Signori.
Grazie, Signore.